Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Oggi è giovedì 27 di ottobre e siamo in collegamento con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia. Ciao Larissa, grazie per essere con noi anche oggi.
Sì, buonasera a tutti e grazie a voi per questa opportunità di dare giovedì 15 minuti, 20 minuti delle notizie che purtroppo sono soliti amari e purtroppo adesso anche ci sono le vittime, come da parte dei civili, anche dalla parte dei miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk. Io in corto adesso vi do notizie di ieri, il 26 ottobre, e che in Repubblica Popolare di Donetsk continuano e proseguono in violazioni della tregua da parte ucraina. Come vi già ho detto, che è più amaro quello che è legato ai feriti tra la popolazione civile. Il vicecomandante delle forze armate della Repubblica di Donetsk, Eduard Basturin, nel corso dei briefing quotidiano ha reso noto che le forze armate d'Ucraina hanno aperto il fuoco verso la DNR per 278 volte, usando artiglieria pesante, i mortai, anche degli altri calibri, diversi calibri, ma anche pesante, artiglieria pesante. Le zone più colpite rimangono i settori di Mariupol, Gorlovka, la periferia di Donetsk, dove nelle scorse 24 ore, come ha informato Basturin, due donne dall'anno di 1950 e 52 sono state ferite a causa dei bombardamenti con artiglieria da parte dei militari ucraini. A causa dei bombardamenti a sud di Donetsk e villaggio Zaitseva e a nord di Gorlovka sono state distrutte 5 case. E adesso io vado sul quotidiano briefing di Edoard Bassurin di oggi, 27 di ottobre. Negli ultimi 24 ore la situazione sul territorio della Repubblica Popolare di Donetsk non si è cambiata. Le forze militari ucraine 314 volte hanno violato il regime del cessate il fuoco, usando artiglieria e mortaie del diverso calibro per 130 volte e ordini di sparare sui centri abitati sono partiti dai stessi delinquenti, Shaptalo, Vlasenko, questi sono i cognomi dei comandanti delle unità, dei brigate che si trovano dalla parte opposta, diciamo, dalla parte ucraina, Kabitsky, Matseika e Divititsky. Sotto il fuoco da parte ucraina sono rimasti insediamenti Zaitseva, Mikhailovka, Широкая Балка, La Miniera, che porta nome Гагарин, Ясиновата, Александровка, Старомихайловка, Коминтерново, Ленинская и Виладжо Трудовские di frazione Петровски di città di Донецка. In conseguenza del bombardamento d'artiglieria sono stati feriti due miliziani di Repubblica di Донецк. È distrutta una casa e alla città Makeyevka uno civile è stato ucciso e uno è ferito. La ricognizione continua di svelare i fatti di ricarica delle munizioni per continuare a bombardare i centri abitati. Così in centro abitato Konstantinovka, che si trova a 25 km dalla linea di contatto, sono arrivati 40 automobili con munizioni. Alla città Dzerzhinsk, che è a 5 km di distanza dalla linea di contatto, in pressi dell'acquedotto Siversky-Danets-Danbass, si è registrato l'arrivo dei 4 macchine tipo Kamaz con munizioni d'artiglieria. Oltre a questo, la nostra ricognizione continua. Bassurin ha scoperto i fatti che i militari della brigata meccanizzata numero 30 delle forze militari ucraine presentano i rapporti falsi sui bombardamenti del territorio della Repubblica con scopo di ricevere il riconoscimento finanziario per cosiddetti bayevye, questo come da combattimento, più battono più ricevono i soldi, insomma. E questi traffici illeciti hanno il carattere di vasta. Per indagare questo fatto è arrivata la commissione dal Stato Generale delle forze militari ucraine. Il comando politico militare ucraino continua a violare gli accordi di Minsk e fa tutto per non adempierle e continuare l'escalation del conflitto. Così oggi alle 9.50 i guerriglieri ucraini dalla brigata numero 53 meccanizzata hanno cominciato la sparatoria d'artiglieria e mortai sul posto di blocco a Majorsk, dove si trovavano le macchine civili e tanta gente. Hanno usato artiglierie di calibro 122 e 120 mm. Voglio chiedere, ha detto Bassurin alla missione OSCE e SCK, di prestare attenzione su questo fatto, che questo può portare all'impossibile lavoro di questo punto. Tutto questo conferma che l'autorità ucraina non vuole pacificamente risolvere il conflitto nel Donbass. Voglio sottolineare che noi manteniamo gli accordi raggiunti a Minsk, ma i nostri battaglioni sono pronti per reagire veloci e sicuri se la parte ucraina va in offensiva. E adesso volevo continuare con briefing quotidiano dalla parte della Repubblica Popolare di Lugansk dal Maggiore Marocco, che ha riferito che la situazione in Repubblica Popolare di Lugansk rimane tesa. E negli ultimi 24 ore i punitivi ucraini 4 volte hanno dato il fuoco sulle posizioni dei nostri unità, nei pressi di insediamenti Marivka e Kalinava. Hanno usato i mortai di calibro 82, lanciagranate e armi leggere. Non ci sono le perdite tra i miliziani della Repubblica e aggressori ucraini continuano a usare i metodi antiumani nelle azioni militari. Così ieri alle 15.30 le forze ucraine dal centro abitato Zalatoye hanno bombardato dai lanciagranate le posizioni dei opolcini in pressi e del insediamento Marivka per indurre in errore i miliziani della Repubblica, i punitivi ucraini, usando la macchina del primo soccorso ambulanza, loro hanno usato la macchina ambulanza e con questa macchina sono avvicinati al massimo alla linea di contatto e hanno aperto il fuoco sulle posizioni dei milizi popolari. Solo per fortuna sono riusciti a evitare le vittime. Il comando ucraino continua a aumentare la tecnica militare e le forze lungo linea di contatto. Secondo i nostri dati, ha detto Maruchko, il centro abitato Severodonetsk, sono arrivati 3 carri armati T-64 e 2 completi missilistici contraerei Strela 10. Oltre a questo, 25 ottobre sulla stazione ferroviaria della città Rubežnaya sono arrivati 2 treni con le forze militari e tecnica delle VSU, forze militari ucraine, tra cui 15 carri armati, 13 VTR e circa 30 camion, e tutta questa tecnica è stata trasferita in direzione di villaggio Tashkovka. Sui nostri dati si continuano a arrivare informazioni nazisti di settore destra. Così in centro abitato Kandrashevska Novaya, in regione Stanichna-Lugansk, si trova il punto come base del corpo nazista. In disposizione dell'unità nazista ci sono 2 cannoni di artiglieria semovente, 3 BTR e circa 60 uomini con armi e munizioni e su tutta sua tecnica sono esposti le bandiere di Pravo Sektor. E come dai comandanti delle queste unità di milizie popolari che si trovano proprio sulla linea di fronte, raccontano che adesso, prima quando c'erano unità dalla parte delle forze militari ucraine, non c'erano nessuna provocazione, non c'era nessun sparatori e questi, diciamo, come ha detto Maruchko, le provocazioni come sono adesso, da quando sono arrivati i battaglioni nazi, i comandanti delle milizie popolari confermano che questi proprio sono stati portati per fare i provocazioni da parte delle forze militari popolari. Questi fatti ancora una volta confermano che la parte ucraina non vuole pacificamente regolare la situazione che c'è nel Donbass, ignorano tutti gli accordi e le tregue raggiunti con i gruppi di contatto a Minsk. Da nostra parte voglio ancora una volta confermare che milizie popolari della Repubblica di Lugansk eseguono tutti gli accordi di Minsk e non rispondano alle provocazioni. E questo è da parte di il maggiore Maruchko. Dopo volevo dirvi che oggi è arrivato il 57° convoglio umanitario dalla Russia e quindi la colonna dei famosi camion bianchi con gli aiuti umanitari del MCS, Ministero per le Situazioni d'Emergenza della Federazione Russa, questa mattina ha lasciato la regione di Rostov in direzione Donbass. lo ha comunicato l'ufficio stampo dell'MCS. Il convoglio si è diviso varcando la frontiera russa presso il villaggio di Donetsk, regione di Rostov e Matveev Kurgan, dove in seguito alle ispezioni doganali i camion si sono diretti rispettivamente a Lugansk e Donetsk. Alle 4 di mattina oltre 40 camion con aiuti umanitari hanno lasciato il centro di soccorso dell'MCS del villaggio Kovalovka nella regione di Rostov alla volta della frontiera russa-ucraina. Il carico consiste in 64.000 tonnellate di aiuti umanitari, hanno fatto sapere dall'ufficio stampa dell'MCS. In precedenza il Ministero aveva informato che il carico consiste in prodotti alimentari e medicinali. Ci sono tanti anche i prodotti per bambini, le pappe, succhi di frutta e anche i conserve. Dopo volevo dirle che l'OSCE è soddisfatta delle condizioni di detenzione dei prigionieri ucraini nella DNR. Proprio oggi, 27 ottobre, l'ombudsman della DNR Daria Marozova, insieme al rappresentante dell'OSCE Tony Frisch, coordinatore del sottogruppo per le questioni umanitarie nel corso delle trattative di Minsk, ha ispezionato il carcere dove sono detenuti i prigionieri di guerra ucraini. Secondo quanto riferito dalla Marozova all'agenzia DAN, i soldati ucraini sono detenuti in condizioni di rispetto di tutte le norme internazionali, tanto che il signor Frisch non ha avuto lamentele circa le condizioni di detenzione. La delegazione ha visitato le celle dove sono detenuti i minorenni arrestati a settembre nella DNR con l'accusa di aver compiuto atti di sabotaggio alle infrastrutture della Repubblica su commissione dei servizi di sicurezza d'Ucraina. È già stata stabilita la responsabilità del sabotaggio della rete ferroviaria nei pressi di Sinavata lo scorso 16 febbraio. Il gruppo era composto da 7 persone. Ad oggi, secondo la Marozova, i ragazzi hanno a disposizione una palestra, un'aula dove studiare e anche una stanza relax dove scaricare il peso psicologico. Il rappresentante OSCE, Tony Frisch, è rimasto contento delle condizioni di detenzione dei minori. E questo è diciamo da... E adesso volevo, se ho un po' di tempo, di parlare un po' di gas. La società energetica ucraina Naftogaz ha stimato le perdite di Kiev se verrà aumentato l'accesso di Gazprom al gasdotto Opal in 290 tra appunto 425 milioni di dollari l'anno. E riferendosi alle sue fonti, il Wall Street Journal ha riferito martedì dell'accordo raggiunto in base al quale Gazprom, questo sappiamo che è il concerno della Russia, si riserva il diritto esclusivo di utilizzare il 50% della capacità di Opal, mentre un altro 30-40% della capacità potrà essere messo all'asta. Pertanto solo il 10-20% della capacità del gasdotto dovrebbe essere accessibile agli altri fornitori di gas. La Commissione europea non ha ancora preso una decisione definitiva per aumentare l'accesso del Gazprom al gasdotto. La parte ucraina ritiene che l'espansione dell'accesso di Gazprom a questo gasdotto potrebbe violare la legislazione energetica dell'Unione Europea. Inoltre attende una significativa riduzione del transito di gas russo tramite le società ucraine attraverso il territorio dell'Ucraina nel caso di decisione positiva della Commissione Europea. Nel gasdotto Opal ci circola il gas russo proveniente dal Nord Stream, ma per le limitazioni dei regolatori europei il gasdotto viene sfruttato solo per metà del suo potenziale. Gazprom sta cercando di ottenere dalla Commissione europea il pieno accesso della capacità di Opal. E in corto, se, perché l'altra volta io ho parlato sull'ultimo riunione del quartetto normanno, che insomma non hanno preso nessuna decisione, e ancora volevo dire, perché è stato un po' discusso il questione della missione di polizia OSCE nel Donbass, ma ancora questo non è ancora in discussione, perché non è ancora noto se la missione di polizia dell'OSCE avverrà in Donbass, e la discussione su questa possibilità non è ancora in corso, ha detto il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Mercoledì a Berlino, mercoledì scorso, c'è stato il primo vertice di quest'anno del CAP e del quartetto normanno, a cui hanno partecipato leader di Russia, Germania, Ucraina e Francia. Secondo il presidente ucraino, il quartetto normanno ha approvato la proposta di raid map per risolvere la situazione in Donbass. Poroshenko ha anche detto che i quattro leader hanno deciso di fare il tentativo di introdurre in Donbass una missione dell'OSCE che garantirà la sicurezza. Come ha detto Peskov, Putin ha risposto accettando l'idea della missione di polizia dell'OSCE dotata di armi di servizio. E io voglio sottolineare che si tratta solo di armi di servizio. Allora, diciamo così, all'eventuale idea di questa missione il presidente Putin può essere potenzialmente d'accordo, ma il fatto è che questo è esattamente eventuale, fino a quando non sa come questa missione dell'OSCE si può formare, dove andrà e così via. Su questo non ci sono ancora discussioni o decisioni, dipenderà da una serie di circostanze, ha detto Peskov ai giornalisti. Il portavoce del capo dello Stato ha sottolineato che tutti i partecipanti del quartetto normanno sono convenuti sulla creazione di una tale missione in caso di necessità. Nessuno dovrebbe parlare di dove andrà la missione se la missione stessa ancora non c'è, ha sottolineato. E queste sono tutte le notizie che io volevo dare oggi, e ancora volevo chiedere a tutti gli ascoltatori, i nostri amici che sono sempre hanno sostenuto, di dare una mano di ricerca di furgoncino, di camioncino per portare aiuti umanitari a Slovacchia. Ho ricevuto ieri proprio una bellissima notizia da Natalia, che a Slovacchia ha in disposizione questo spazio, questo magazzino, dove da Italia, da Austria, da Germania porteranno questi aiuti, questi carichi raccolti, e da lì e proprio ieri lei mi ha riferito che finalmente ci stiamo proprio adesso sta trattando tra una ditta che fanno trasportazione delle merci da Serbia a Bielorussia, e adesso siamo sicuri che già diciamo siamo sulla tappa, ultima tappa diciamo di tutti i nostri sforzi comuni, e quindi sono molto molto lieta di darvi questa una bella notizia, così spero metà di novembre si può partire questo camion con primo carico raccolto tra questi nostri paesi europei. Ho bisogno di portare prima di metà di novembre questo nostro carico che è ancora rimasto, E così dopo volevo anche dirvi che a novembre facciamo la cena di beneficenza, e credo che la faremo alla mensa a Padova, dove abbiamo fatto già una volta, mi pare.
Sì, assolutamente, sì, sì.
Ecco, e siccome già abbiamo fatto da tanto tempo, quindi...
Anche quest'anno, sì, rifaremo appunto, poi per la data aggiorneremo prossimamente, esatto, i nostri ascoltatori, una cena o un pranzo buonissimo come quello dell'altra volta, ucraino ovviamente. Esatto.
Faremo qualcosa nuovo. Qualche ricetta nuova, quindi
non vediamo l'ora.
Così potete assaggiare qualcosa di altro, insomma, di cucina.
Assolutamente, infatti poi appunto riaggiorneremo sulla data precisa, però insomma invitiamo già tutti i nostri ascoltatori a prepararsi, anche perché sarà comunque un bel momento, insomma, anche per conoscere Larissa, insomma, che sentite sempre sulla nostra radio, ma anche insomma per discutere, parlare, informarsi anche dal vivo, insomma, su tutto ciò che appunto sta accadendo.
Saranno presentati anche nuovi documentari proprio fatti da poco questa l'estate, e così possiamo anche un po' parlare di più, diciamo, così avremo più tempo, che vi spiego, vi do anche altre notizie, diciamo, dal come vivono due repubbliche in quotidianità e quali sono i problemi. E porterò anche le foto, così potremo sì, un po' aggiornarci, insomma, anche le notizie dal Donbass.
Perfetto, faremo una rubrica Voce Antifascista della Nuova Russia dal vivo, così finalmente. Ecco, quindi noi, Larissa, come sempre, insomma, ti ringraziamo per il tuo preziosissimo contributo. Ci sentiremo nella prossima trasmissione, nella prossima puntata, e nel frattempo, insomma, ovviamente salutiamo come sempre e sosteniamo tutti coloro che appunto nelle repubbliche popolari stanno continuando, insomma, a esistere, a resistere, a vivere, insomma.
Grazie a voi, buonasera.
Un abbraccio, ciao Larissa.
Ciao. ما اولك من مين جابوا الاطفال